Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vaggiù. Un saluto da Anaïs Porogors e questo pomeriggio ascolteremo tre podcast realizzati dai ragazzi e dalle ragazze del liceo Bottoni che si trova qua vicino a Radio Popolare in McMahon. Il progetto spin-off La Fabbrica della Cultura Urbana di Acea e del liceo Bottoni ha dato vita a questo laboratorio sulla rigenerazione urbana e a questi podcast che Share Radio ha accompagnato nella realizzazione. Ascolteremo la terza E che ha intervistato l'associazione Mamme a Scuola e Soprasotto e la terza B che è andata ad incontrare Zona K e Lira Teatro. Buon ascolto!
Sono un'educatrice del mondo infantile di prima e seconda infanzia e attualmente sono una delle educatrici del progetto Soprasotto. Soprasotto non è una scuola, infatti ci proclamiamo, siamo una scuola pirata, un nido pirata, no? E perché? E questa cosa mi piace molto dirlo, perché a parte che abbiamo dovuto negoziare molto con il comune a livello legale per poter esistere, arrivare a degli accordi, e questa cosa ci piace molto perché sempre c'è una pratica di discussione che a volte è quello che la legge dimentica di fare, no? Il fatto di metterci a tavola e direi vediamo cosa offri tu, cosa offro io e arriviamo a un accordo, no? Un po' il senso di libertà, fino a dove arriva la mia libertà e la tua. Soprasotto è arrivato ad essere un progetto accolto per le istituzioni milanesi, sempre negoziando, facendo delle modifiche, però comunque ci continuiamo a chiamare un nido pirata, perché i pirati potevano essere cattivissimi, cioè, no? O cattivissime, c'erano anche le piratesse, mi raccomando, ricordiamoci, ce n'erano di potentissime, rubavano, sequestravano, saccheggiavano, una roba alla Piratas de los Caribes, però che passa, non mollavano mai nessuno, potevano mancare braccia, potevano mancare occhi, potevano essere terribili, però la ciurma non si abbandonava mai. Mi viene che pelle d'oca perché è proprio una caratteristica di Soprasotto. Cerchiamo di resistere ascoltandoci tanto.
Mi chiamo Nuria,
molto diverso via. Come il mondo in sé. E l'autogestione forma parte di questa pratica, che è un po' come una piccola società, no? Alla fine Soprasotto appunto non è un progetto istituzionalizzato, rappresenta un gruppo di genitori che si auto-organizzano insieme a un team educativo che orienta a seconda delle dinamiche che bisogna, diciamo, prestare attenzione, ecco, magari un po' un supporto educativo. Così iniziamo a invitare i bambini con luci spente, perché c'è un discorso di preparazione dello spazio. Loro sanno che devono andare a nanna, quando noi, quando abbiamo raccolto tutto, facciamo pom, 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 pom. Passa la carovana dei pirati in fila indiana, inseguendo sta la traccia coi colori sulla faccia. Un'educazione condivisa, collettiva, che va dal più piccolo ambiente, che potrebbe essere una famiglia, perché tutta la famiglia entra Soprasotto, la famiglia di qualsiasi tipo sia. Soprasotto è un modello che è nato per un bisogno, per persone che si trovavano senza risorse educative per i propri figli e figlie e ad una certa hanno optato per l'autogestione, per mantenere sempre una qualità di vita e di educazione, in questo caso da dare ai propri figli e figlie. Però per continuare ad alimentare e nutrire quel senso critico verso quello che accade, come cambiano le cose. Soprattutto permette rallentare, permette di dire, ehi, esistiamo, esistono degli individui, delle persone, anche se sono piccole, soprattutto se sono piccole, che hanno dei bisogni e alla fine formano parte della stessa società, no? Quindi soprattutto ti piacciono, ti permette guardare, vuoi o non vuoi, ci siamo.
Amalia, vuoi fare vedere Pietro? Facciamo vedere un libro? Sì, andiamo a prendere un libro. Vieni anche tu.
Aspetta!
Aspetta!
Soprattutto si trova in isola, in un quartiere centrico di Milano. È molto cambiante, sta negli ultimi anni è cambiato tantissimo e noi comunque abbiamo vissuto questo cambiamento insieme al quartiere. E noi viviamo il quartiere, abbiamo un rapporto molto stretto con le persone del quartiere, con gli spazi del quartiere, perché crediamo che il primo mondo, no, dei bambini e delle bambine, no? E quindi piove, perché no, approfittare per andare a schiacciare insieme le pozzanghere mentre si canta. Nevica, figurati, andiamo a fare palle di neve. Il Didò a una certa già ti annoia, no? Quindi dici, venga, sì, il martedì c'è il mercato, quindi è fondamentale andare al mercato, anche perché da sempre il mercato è stato un punto di incontro, no? Un po' come le sagre.
Ma poi non manda scrivere i
teori. Cos'è questa?
La tatella.
Brava.
Grazie a queste due vetrine che abbiamo si lavora il fatto di essere sempre in relazione con le persone che passano, ma anche le cose che accadono. Le pareti non si chiudono e quindi c'è un'osservazione costante, no? Un'interazione costante. Le persone sono fantastiche perché uguale che noi esistiamo, anche per i bambini le persone esistono.
Queste cosa sono? Queste sono le mele, aspetta. Queste cosa sono?
Abbiamo vissuto tutti questi cambiamenti dove in un quartiere molto popolare la libreria del quartiere è sparita, le librerie del quartiere sono sparite, che le salutiamo da qua anche se non siamo in radio, perché le portiamo sempre al cuore. Il falegname sta chiudendo. Noi continuiamo a dire, ehi, no, i tempi devono essere sempre lenti per seminare, per nutrire, per far crescere idee, pensieri, e comunque sempre appunto nel rispetto di non siamo perfetti, diamo spazio a il poter provare, no? Stare, che alla fine è quello come crescono i bambini e le bambine, no? Provando, cadendo, alzandosi, giocando, lanciando. Tutti e tutte ci responsabilizziamo del progetto, ce lo facciamo nostro. C'è un papà che ha fatto una volta questa frase e riassume molto il senso di soprassotto, che io vengo qua con un bambino o una bambina, però me ne vado a casa con 11, con altri 11, no? E quello già è un bel allenamento per quanto riguarda al fatto di essere cosciente che siamo in un mondo diverso, in un mondo che a volte bisogna dare tempo per arrivare a punti d'accordo, di accordo. Però si può fare, si può fare. Viento che viene della montagna, viento che viene della montagna, viento che viene della montagna, viento. Devuelve tu claridad. Vuela, 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 vuela con nosotros. Vuela, 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 vuela con nosotros.
Oggi vi facciamo scoprire Mamme a Scuola, associazione che si trova nel quartiere di Villa Pizzone. La sede di Via Varesina 66 è anche un bene confiscato alla mafia. Con le voci di Monica De Luca, referente Mamme a Scuola della sede di Varesina, e Nancy Buchtur, insegnante area genitorialità e giovani.
Chi sei?
Monica De Luca.
Oltre che tutti gli obiettivi che abbiamo sulle donne e le famiglie immigrate, incontro interculturale con le famiglie italiane, di sviluppo di competenze per le mamme e le donne che arrivano tra sede, di sviluppare dei laboratori per i bambini che li aiutino a affinare un po' una sensibilità sulle diversità e sull'intercultura, abbiamo anche tutto il tema della sensibilizzazione sulla mafia al nord, la mafia a Milano, e anche un'attenzione a ricordare quello che era quel posto prima che ci arrivasse Mamme a Scuola. Il progetto nello specifico riguarda appunto le tre aree, per cui rispetto alle donne non facciamo solo corsi di italiano, ma dei corsi di italiano volti all'autonomia, all'attivazione. Quindi ad esempio dei corsi sull'orientamento al lavoro, sul babysitting nello specifico, dei corsi di scrittura autobiografica che aiutino le donne a riflettere sul proprio vissuto di migrazione e sul passaggio dal paese di origine al paese accogliente che è l'Italia, e su quelle che sono le loro risorse che possono mettere a disposizione delle loro comunità. Comunità intendo comunità culturali, ma anche il proprio quartiere.
Nancy Voktur.
È un corso più laboratoriale che prepara le mamme di essere più cittadine attive, perché dà lo strumento principale per comunicare poi con tutti i servizi fuori, quindi un italiano spendibile fuori. Un italiano non è solo grammatica, imparare a strutturare la frase bene, ma l'italiano che serve per comunicare fuori dall'aula, fuori dalla classe, e comunque è importante anche per supportarle nel loro ruolo genitoriale, perché qua le mamme hanno i figli inseriti nella scuola e saper parlare l'italiano è molto importante per interagire con la scuola, con gli insegnanti dei figli, ma anche sapere andare dal medico da sole, non essere sempre dipendente dai mariti, essere più autonomo possibile, dare uno strumento per maggiore autonomia, per aiutarle anche a capire come funziona qua il servizio, come comune, la posta, la banca. Quindi un corso che lavora di più sul dare delle informazioni e degli elementi che aiutano queste mamme a vivere un modo più sereno, più anche consapevole di quello che sta succedendo intorno a loro.
Per i bimbi facciamo laboratori come le narrazioni multilingue o il laboratorio sulla diversità, che appunto hanno l'obiettivo di aiutare una riflessione con i bimbi sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria sui temi dell'intercultura.
Organizziamo anche spazi bimbi, proprio bambini di queste mamme che studiano l'italiano, bambini da 0 a 3 anni che non frequentano ancora magari l'asilo nido, e per permettere alle mamme a seguire la lezione. Ma non è solo uno spazio per intrattenere i bambini e basta, ma abbiamo anche dei progetti educativi, quindi lavoriamo con i bambini per sviluppare le varie competenze motorie, cognitive, emotive. Quindi facciamo dei giochi proprio pensati e voluti apposta per lavorare su queste competenze. È un modo anche per prepararle quando vanno dopo alla scuola dell'infanzia, capiscono cosa vuol dire stare con altri bambini della loro età, capiscono che il gioco è uno strumento molto importante per apprendere. Anche le mamme, facciamo incontri con le mamme su questi temi specifici, quanto è importante giocare, passare tempo di qualità, che il bambino nasce competente. Oltre a questo facciamo anche attività per i bambini più grandi, come l'aiuto ai compiti. Noi qua facciamo un dopo scuola sabato mattina e pomeriggio, perché ci sono tante richieste. Abbiamo scelto il sabato apposta perché i bambini sono più rilassati, si svegliano con tranquillità, vengono dopo una giornata lunga di scuola, è difficile proprio lavorare bene, quindi abbiamo scelto questo momento. Abbiamo fortunatamente un rapporto 1-1, quindi ogni bambino ha un tutor volontario che lo segue. Lo facciamo per i bambini della scuola primaria, e coinvolgiamo anche i genitori, quindi i genitori rimangono prima quarto d'ora con i bambini per vedere come noi lavoriamo, ma anche per controllare lo zaino, lo diario. È un modo anche per far sì che i genitori siano più consapevoli di quello che sta succedendo. Poi facciamo un momento di restituzione alla fine della giornata, dopo aver fatto i compiti, per raccontare ai genitori cosa hanno fatto e come hanno passato questa giornata.
Per le famiglie abbiamo anche lo sportello di orientamento a tutti i servizi sul territorio, con un'attenzione alle donne che non parlano bene l'italiano, quindi abbiamo delle volontarie che parlano arabo, ci occupiamo anche di mettere in contatto con delle mediatrici culturali qualora fosse necessario per il rapporto con la scuola, insomma uno sguardo prevalentemente sui problemi delle famiglie immigrate. E inoltre, come anche attività di coesione sociale, facciamo anche delle feste, sia feste di fine anno che di Natale, che festa dell'intercultura. È bello l'esempio dello scorso anno, una festa dell'intercultura organizzata dalle donne che hanno frequentato il corso di scrittura autobiografica, in cui c'era sì la festa, ma la cosa principale era una mostra che le donne hanno allestito rispetto al racconto della loro esperienza. Era una mostra interattiva che voleva che anche chi ha visitato la mostra potesse mettere a confronto, potesse mettere in dialogo la propria esperienza con quella di queste donne.
Oggi vi facciamo scoprire due realtà teatrali, Zona K e Lira Teatro di Milano, per capire come sono collegate con la città. Incontriamo Federica e Silvia di Zona K e Laura di Lira Teatro e interroghiamo il legame tra teatro e rigenerazione urbana.
Quello a cui assisterete questa sera è un tentativo di indagare qualcosa di inafferrabile, il mondo del lavoro. Perché sondaggi, statistiche, grafici ci consegnano dei dati, dei numeri, ma quello che non ci restituiscono mai...
La Zona K nasce nel 2011, è un'associazione culturale nata dall'idea di Valentina Kasslunger e Valentina Picariello, che si occupano di teatro, di letteratura, eccetera, di eventi, si sono sempre occupate una più di una cosa, una più di un'altra, e hanno fatto nascere questa associazione partendo da questo luogo.
Lira Teatro è nata come un collettivo informale tantissimi anni fa da persone che avevano fatto una stessa scuola di teatro di Milano che si chiama Extramondo, e poi è nata come associazione vera e propria nel 2012. Quindi siamo un gruppo di persone che ha molto a cuore la drammaturgia contemporanea, quindi fin dai suoi esordi Lira Teatro è sempre stata focalizzata sul produrre spettacoli e lavori di artisti o viventi oppure appena morti, tipo Dario Fo.
L'idea iniziale di Zona K, che poi si è sviluppata, è, visto che a Milano, come immaginate, c'è un sacco di offerta, di proposte di teatro, di fare una cosa un po' diversa, di fare un teatro appunto urbano, nel senso di fare delle performance, degli spettacoli in luoghi della città oppure dei percorsi itineranti, o di dedicare degli spazi artistici a delle persone in particolare, per cui lavoratori o studenti, per cercare la partecipazione del pubblico, quindi creare degli spettacoli in cui il pubblico si senta attivo. E lo fanno sia producendoli, quindi inventandoli, ideandoli, sia invitando degli artisti da varie parti d'Europa, del mondo anche, a fare i loro progetti qui.
Oltre al teatro, da qualche anno abbiamo anche inserito nel nostro menu, diciamo, il circo. Abbiamo iniziato durante la pandemia con delle lezioni di circo online e poi abbiamo proseguito con spettacoli e seminari, perché crediamo che anche il circo abbia una valenza sociale molto forte e soprattutto lo vediamo con i bambini e con i ragazzi. Abbiamo fatto tantissimi laboratori di circo nelle scuole. Abbiamo notato che i ragazzi hanno molto perso la manualità di fare cose con le proprie mani, quindi ad esempio nei nostri laboratori di circo i ragazzi imparano a costruirsi i propri attrezzi di circo, le loro palline, le loro cose, partendo anche da materiali di recupero. Quindi gli facciamo vedere come da dei palloncini e del riso banalmente si può produrre una pallina da circo, da giocoleria. Quindi crediamo moltissimo nel fatto che il circo aiuti lo sviluppo della coordinazione occhio-mano e anche il lavoro di gruppo. Vediamo molte similarità nei benefici che il teatro e il circo possano portare soprattutto alle nuove generazioni. Quindi teatro, soprattutto contemporaneo, e circo sono le nostre attività.
Quando eravamo piccoli noi c'erano due lavori, il papa e l'astronauta.
Quando ero piccola volevo nuotare, volevo diventare una nuotatrice. Però poi ambivo andare nello spazio.
Ho sempre voluto fare il ricercatore, lo scienziato,
la ginnasta, il medico,
la veterinaria.
Io da bambina non volevo lavorare.
Quando ero piccola mi sarebbe piaciuto fare l'insegnante.
All'inizio ha fatto tante cose legate all'isola. C'era il Festival Cult, che c'è proprio dall'inizio, Silvia, no? Più o meno.
Sì, un paio d'anni di attività.
Che coinvolgeva tutto il quartiere, nel senso proprio dei negozianti, di chi aveva un'attività e proponeva all'interno di queste, di questi luoghi o degli spettacoli o dei giochi, delle performance, eccetera. Per cui ognuno metteva un po' del suo e si creava insieme questa sorta di festival che è durato qualche anno. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'audioguida dell'isola, abbiamo lavorato chiaramente con gli studenti, con i ragazzi dell'isola, collaboriamo a volte con BAM, adesso che è sempre qui, con la Casa della Memoria anche, quindi con le realtà più vicine. E sì, il quartiere, diciamo, ce l'abbiamo sempre in mente.
Okay. Ci segue sia per la stagione ma anche per le attività didattiche come i corsi che organizziamo rivolti a bambini e adulti.
L'Ira Teatro aveva fino a poco tempo fa sede nella Fabbrica del Vapore, quindi siamo attivi in Municipio 8, ma in realtà con questo progetto spin-off abbiamo fatto laboratori di circo in tantissime scuole di Milano, sia nord che sud, tutte zone periferiche ovviamente, però siamo andati sia nella periferia nord che nella periferia sud e abbiamo fatto laboratori di circo, teatro e anche rap. Diciamo, come attività performativa e corsi eravamo attivi principalmente in Municipio 8, e però con l'attività di formazione nelle scuole abbiamo lavorato su tutta la città.
Chi non lavora non fa lavoro, questo mi ha detto
città. Ah, sì. Che erano dividevano appunto le strade, i quartieri. Sì. Della città, ed erano fatti a quadranti, sì, per cui c'erano le lettere ABCD e i numeri, e tu poi capivi dove era la via in base a quello. E questo spazio qua, siccome la prima cosa che hanno fatto è stata cercare uno spazio dove sì. fare delle attività, era dentro la lettera K, per cui hanno detto: come lo chiamiamo? Zona K.
Il nome gli era Teatro. Deriva da questa trilogia che si chiama Trilogia delle Materie Oscure, scritta da un autore inglese che si chiama Philip Pullman, che sembra libri per giovani adulti come voi, quindi sono proposti e promossi come letteratura per giovani adulti, e in realtà secondo me hanno anche una valenza filosofica più profonda, perché possono essere letti a vari livelli appunto. E la protagonista di questa trilogia si chiama Lyra, Laira Belacqua, che è una ragazzina che tramite uno strumento particolare, tramite dei poteri, riesce ad attraversare vari mondi in questa trilogia, fino ad arrivare anche al mondo dei morti e tornare poi indietro. Quindi quando cercavamo un nome per il nostro gruppo, ci è venuto in mente una di noi che aveva letto questa trilogia, ha tirato fuori questo nome, che poi abbiamo un po' italianizzato nella pronuncia, quindi è Lira, non Laira. E quindi l'idea è che come Lira, Laira, attraversa vari mondi, così noi col teatro possiamo attraversare vari personaggi, varie situazioni, vari mondi. Quindi ci piaceva questa analogia.
Facciamo dei progetti che spesso prevedono la partecipazione del pubblico, sia che lavoriamo come attori con delle persone che non sono attori. Per esempio, di recente è stato ospitato uno spettacolo che metteva insieme cacciatori e pescatori che raccontavano, non erano attori, ma abbiamo lavorato, ha lavorato il regista.
Si chiama Massimo Furlan.
Massimo Furlan.
Che è svizzero.
Con delle persone che avevano un'esperienza e ha messo la loro esperienza all'interno dello spettacolo. Su questo tipo di progetti appunto nella città, abbiamo fatto un lavoro con i bambini all'ultimo piano di un palazzo ed era come loro immaginavano la città del futuro. Quindi non siamo sempre, anche se la sala teatrale ce l'abbiamo e la facciamo vivere, ospitiamo degli spettacoli anche qui, ma non siamo sempre qui, ma siamo spesso in giro per la città e tendenzialmente utilizziamo diverse tecnologie negli spettacoli che ospitiamo o che produciamo, quindi usiamo l'audio, usiamo il video, usiamo degli strumenti che anche il teatro più classico utilizza, ma non sempre.
Secondo me il teatro è uno strumento potentissimo. Il teatro viene fatto in carcere, viene fatto con malati mentali, è uno strumento veramente potente. Credo che debba essere insegnato a scuola, e questa è una cosa che secondo me in Italia è una grossa lacuna, perché invece in altri paesi è materia di studio come le altre, in primis Regno Unito. Credo che sia uno strumento potentissimo per la crescita personale e quindi per la crescita della collettività. Perché? Perché ti dà uno spazio protetto nel quale poterti sperimentare, poter sperimentare le tue emozioni, conoscerti, lavorare su te stesso, sullo spazio che ti circonda, sugli altri. Credo personalmente che mi abbia veramente salvato la vita quando avevo la vostra età. Io ho iniziato a fare teatro a 14 anni e sono passati 30, quasi mi viene da piangere a pensarci, ma credo veramente che all'epoca io ero un'adolescente timidissima, chiusissima, e mi ha aiutato tantissimo ad aprirmi al mondo. Io ho visto in tutti gli anni in cui soprattutto studiavo persone veramente tramite il teatro sbocciare, diventare veramente come delle altre persone, e quindi credo che per la rigenerazione urbana non ci sia uno strumento così potente come il teatro.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. À l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée. Championne de l'aviation,
Bulle commence à s'élever.
Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Balayé par un vol d'hélicoptère,
c'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air.
Guidé par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit
je t'aime.
Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air.
Bonjour.
Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers.
Mamselle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages. Mamselle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet.
Mamselle Bulle, tout